ad alta voce. Monica De Muro legge L'iguana di Anna Maria Ortese.
Aleardo prese la pietra e mentre apriva il portafoglio per riporvela, vide, con la coda dell'occhio, sullo sfondo grigio del mare, riapparire con atti di sbigottimento Don Fidenzio. Ciò, chissà perché, riportandolo all'infanzia, lo ricondusse a Milano e ai suoi celesti insegnamenti sulla necessità dell'azione, per cui, vedendo con improvvisa vergogna quanto tempo aveva perso in preliminari sul modo di estirpare un'angoscia, quasi considerando la possibilità di rispettarla, di colpo, fattosi freddo e asciutto, ributtò la pietra in mare e disse: «Tu non sei morto, né io ho bisogno di compiangerti in quanto ti amo. Perciò ascoltami, caro, devo farti una proposta». Aggrottando appena la fronte, Don Ilario Hieronimo aveva seguito il volo della pietra ricadente nell'acqua e parve al conte, con un dispetto contrastante con tutte le precedenti affermazioni, come se il lagnarsi gli fosse in realtà più caro della stessa sognata liberazione. Particolare che non sfuggì al conte, ma volle attribuire a quell'affezione che i miseri concepiscono a lungo andare per la loro medesima rovina, e più quindi accese la sua solidarietà. «Già parlammo», proseguì, posando una mano sul braccio del ragazzo, «della situazione della editoria lombarda. Non voglio pronunciarmi sulla sua effettiva validità o meno. So che è azione e come tale sollecitatrice di vita e di quelle responsabilità che esse sole fanno di un ragazzo un uomo. Vieni dunque a Milano, mio caro. Parti oggi stesso con me. Non poco, ma molto troverai da fare con la tua cultura e sensibilità. E se vi sono dispiaceri e rimorsi nell'animo tuo, la convivenza con gli altri ti insegnerà che tutti ne abbiamo. E poco alla volta la stessa azione, che è purificatrice molto, e la possibilità di riuscire benefico ad altri, ti fornirà la pazienza indispensabile a sopportare tali colpe, se ve ne furono. Come il giorno avanti, mentre erano a tavola, il marchese, contraendosi tutto, quasi avesse una pulce in una spalla, balbettò:
«Già, te lo dissi. E malvolentieri lo ripeto, per me è tardi, assai tardi, io temo».
E guardava fuori di sé la figuretta del Monsignore. Anche il conte la guardava, ma senza parere e soprattutto, in quanto sapeva tutto di lui dall'infanzia a quelli che erano adesso i suoi più recenti programmi, senza interesse. Perciò, con voce appena incrinata ma anche la ostinata supplica dei credenti, riprese:
«Ho del denaro a bordo, fin troppo realmente per le mie necessità, e ti sarò grato se mi aiuterai a disfarmene. Una volta o l'altra ci riuscirò da me, ma ora ti prego, se appena ti è possibile, accettane buona parte in forma di anticipo. Questo ti aiuterà».
«Anticipo di che?» chiese lo sventurato marchese, non potendo distogliere lo sguardo, che si era fatto vitreo, da Don Fidenzio, che, camminando sui sassi e tirando appena sulla sottana perché l'acqua non la bagnasse, sempre più si appressava.
«Sui tuoi poemi, lo sai», rispose il conte.
«Ah,
potessi credere di aver scritto, non dico un poema, ma una sola riga che avesse alcun che di valido per la storia del Portogallo, ora morirei felice, fu la risposta del giovane. Ma ecco, dopo anni di una sì gloriosa illusione, non i miei libri si trovano sul mercato, ma io stesso sono in vendita! Fu quasi un grido che gli uscì di gola. Il conte, con una vergogna indicibile, la medesima di tutte le volte che si imbatteva in creature legate o incapaci di slegarsi, vergogna non di esse, bensì di sé, che era libero, stentò a parlare. E poi, con una calma che egli stesso non sapeva d'onde venisse.
«Vedo che il mare non è bello stamane e mostra una specie di inquietudine. Io perciò ora vado a bordo a prendere quanto t'ho detto. Tu, mio caro, rifletti per cortesia a quanto ti ho proposto, che se sarai d'accordo partiremo alle 2. In ogni caso, preparami una copia corretta delle tue opere e una delega che mi autorizzi ad agire in tuo nome. Va, non indugiare oltre, figliolo.
E tu, rispose agitato il marchese, mi prometti di non ascoltare voce o apparenza che sia contraria a me, alla mia povera vita? A volte ho l'impressione che anche le ombre prendano corpo e anche il vento porti un cappello da prete, ma io no. Non io sono il diavolo.
Né tu né altri, ma solo la smodata capacità d'acquisto,
rispose come tra sé il conte, aggiungendo poi a voce più alta:
te lo prometto.
E mentre il giovane si allontanava correndo, con un che di lacero e spaventato che molto faceva pietà, si trovò a ripetere come in sogno quei versi del commendatore Jorge Manrique:
non vi paia troppo amara la battaglia paurosa, che una vita assai più lunga per la fama sì gloriosa.
Intanto lo stupito Don Fidenzio si accostava e alla fine gridò:
siete voi, caro Aleardo? È lei? Sei tu, benedetto ragazzo? E io che credevo a un'allucinazione. Come sta la contessa madre?
Ma nella sua città di Ocagna, buon cavaliere, lasciate il mondo fallace e i suoi beni.
Era ciò che il conte udiva distintamente, mescolato al suono più vivo del mare e in cui la voce del prete suonava con un che di disperato nella sua ilarità. Mai il conte aveva udito parole più alte, come uno che abbia passato l'intera esistenza cercando di ricordarsi un motivetto angelico che gli riporti il primo amore o chissà che. Ed ora l'aveva dentro. Così forte era la sua emozione che non poteva aggiungere sorriso a quella seria e intensa espressione del volto. E passando accanto al prelato e fissandolo, come se in suo luogo vi fosse solo un po' di spuma e di vento, si diresse alla propria barca, ne staccò i remi, uscì per l'aperto mare. Piccola stella. La felicità, la caduta, i miseri infingimenti. Lasciando per un momento i due lombardi, l'uno intento a indirizzare la propria barca sulla sterminata pallidezza del mare, verso la non lontana Luisa, e l'altro a chiedersi con un improvviso smarrimento se colui che ha visto sia uomo o fantasma, e perché Don Ilario sia fuggito, e a sospettare ora dell'uno, ora dell'altro, ora della propria mente, giungendo a incolpare, per quanto di malavoglia, la propria cupidità. Raggiungiamo, lettore cortese, la causa prima di tutti questi dilemmi: la estrellita dei Caraibi, la disgraziata servetta dell'isola, nel momento preciso che riprende coscienza alquanto oscura
di sé e del mondo nell'angolo buio che sappiamo. Ancor prima di riaprire gli occhietti e rendersi conto che si è addormentata con la testa appoggiata al muro, ritorna a muoversi nella figlia del male il complicato circolo del suo terrore. Esso, o lettore, consta di una serie di circoli cui puoi anche dare il nome di giorni, mesi o diciamo anni, composti di un vuoto assoluto. Ma il più remoto di questi circoli, ormai assai scialbo, è un semplice raggio del sole di ottobre, in cui l'angelica testa del marchese, allora quasi fanciullo, ha la gravità e benignità di un dio, per non dire di un uomo. Là, certi raggi che partono dall'inesauribile azzurro dei suoi occhi dicono alla iguanuccia che essa, la iguanuccia, è assai cara al marchese, è parte dell'anima sua, appartiene ormai all'umana famiglia e perciò non dovrà più strisciare e morire. L'iguanuccia, elevata dalla sua condizione animale proprio da ciò che in essa vede o crede di vedere il marchese, non è più una iguanuccia, un triste corpicino verde, ma una gentile e affascinante figliolina dell'uomo. Il marchese passeggia con lei sulla spiaggia dandole il braccio, proprio come a una minuscola damina, e avvicina la testa al suo sottile muso, chiamandola più volte «Stellina mia». L'iguanuccia è fuori di sé dall'orgoglio e la soddisfazione. Non si è mai guardata in uno specchio da quando è nata, ma non importa. Sa di essere bella, ora, bellissima, e come ogni figlia dell'uomo ne è beata. Ogni cosa che lei fa, ogni passo, ogni occhiata, ogni inconsapevole attuccio, sembra gradito al marchese più della primavera medesima o di una corona regale. I fratelli, in quel tempo, non esistono. Esiste solo il marchese, cioè il suo babbo o qualcosa di più, che nella sua stupidità assoluta l'iguanuccia non riesce a catalogare, ma si chiama dolcezza e speranza di trasformarsi per sempre in una elegante stellina. Ciò perché il marchese le ha promesso che un giorno, quando sarà cresciuta, la porterà in paradiso, un posto assai grande, di là dal mare, dove la presenterà come sua sposa e tutti la onoreranno e vi sarà per lei una felicità che nemmeno te la immagini. «Ma io, babbo, non ho bisogno d'altro, vi assicuro», fa ridendo la iguanuccia, che prova una strana gioia nel pronunciare questa parola che al marchese sembra assai gradita. «Vedrai che non mi sbaglio. Lascia fare al tuo babbo, che sa tutto». «Sì, sì, babbo». Il cuore della iguanuccia è, in quel tempo, caldo e scuro come un seme nascosto sotto buona terra. Sa che fra poco si aprirà in un bel fiore azzurro e per di più eterno, e così non ha fretta. Solo ogni suo passo, sguardo, voce, anche se dorme, è una lode, un appassionato rendimento di grazie al babbo dei babbi, al marchese dei marchesi. Tu che mi hai fatto nascere, per il quale sono viva, che sei così grazioso e sapiente, che mi porterai in paradiso domani e io vedrò la tua gloria, io la tua servettina. Abbiamo accennato solo sommariamente a quello che era stato fino a un paio di anni prima il rapporto Segovia-Iguanuccia. Prima, cioè avanti che il nobile portoghese ammalasse. Dopo di ciò, nel deserto in cui si trova la sua servettina e dove non può più chiamarlo né farsi udire, risuona solo la voce di quel giorno quando, seduto sotto la quercia grande, mentre i fratelli dormivano, il marchese la chiamò e disse: «Ora, fra me e te, iguanuccia, le cose sono mutate. Ti prego di apparirmi davanti il meno possibile. Male me ne hai fatto abbastanza».
«Io?
dice Liguanuccia. E ride, pensando a uno scherzo.
E chi? Dice il marchese. Io forse.
Che male, dice senza capire Liguanuccia.
Sono invecchiato. Sto per morire.
Babbo! Grida Liguanuccia, che ogni tanto, nei momenti in cui ancora meno del solito è intelligente, si rivolge al marchese con questa parola.
Babbo, voi non siete vecchio, non potete morire.
E invece sì, ed è opera tua. La tua bestialità, il tuo nulla sostanziale, mi hanno sottratto a tutte le meraviglie, le gioie cui ero votato per nascita, bellezza, genio, distinzione. Mi sono perduto con te, che non possiedi nulla. Vattene ora, donnaccia.
Io? Che avete detto, babbo?
Fai finta di non capire, anche bugiarda.
Io, babbo, non dico bugia, non so che volete dire.
Fa, inginocchiandosi davanti al giovane signore, e con voce che appena si ode, Liguanuccia.
E non chiamarmi babbo, che non sono mai stato babbo di nessuno. C'è tempo, per fortuna. E levati dai piedi, che non ti conosco e mi dai noia.
Sì, babbo.
L'inferno per la Liguanuccia, e diremo in fretta per il marchese, che non aveva pronunciato queste parole senza orrenda sofferenza, avendo egli pietà della Liguanuccia, ma costretto ad agire così dopo una lettera giunta da Merida, era cominciato proprio quel giorno e non era purtroppo una esperienza a cui la bestia fosse preparata. Stette ammalata del tempo, e quando vennero a chiamarla fu per consegnarle il secchio del pozzo e dirle, erano i fratelli del Segovia che parlavano, che il marchese stava male e non desiderava che alcun estraneo alla famiglia gli rivolgesse la parola, che erano andati un po' in miseria durante la malattia di ambedue e ora bisognava fare economia e anche lei si rendesse utile. Stranamente sogghignavano dicendo queste cose i due Guzman, come se non fosse vero, oppure avessero piacere di dirle così. Le portarono via i bei vestitini rosa e azzurri che il marchese stesso, nella sua infinita bontà, aveva aggiustato per lei quando l'amava, e le consegnarono delle pezze da cucina. La finestra dello scantinato, che prima era un bellissimo locale dove Liguanuccia andava a giocare, era stata murata, come aveva supposto il conte, per rimediare all'assenza di vetri, e il locale consegnato alla bestia, mentre la camera dell'Liguanuccia veniva destinata agli ospiti. Per la Liguanuccia non vi era stato più sole, né mare, né mattino, né sera, ma solo un eterno crepuscolo, in cui l'ultima conversazione con colui che essa chiamava babbo riecheggiava sempre più nitida e terribile. Ma il peggio era accaduto quando un giorno essa aveva trovato nello scantinato un pezzetto di specchio, portato lì apposta da qualcuno e precisamente da Felipe, e guardandosi, la creatura aveva contemplato con infinito stupore il proprio muso e corpicino verde. Era tutta verde e brutta. Un vero serpente. Senza dubbio il babbo non gliel'aveva mai detto per cortesia o chissà che altro, ma si capiva che era tanto dissimile da lui e la famiglia, e in paradiso, in quelle condizioni, non poteva andare. Rimase per qualche momento tutta concentrata in questo pensiero, che per lei era finita. In paradiso non andava più. Poi, proprio perché non aveva raziocinio, causa la sua età, e in più era una iguana, le venne da ridere, ed era cominciata da quel momento ciò che i signori chiamavano la sua malvagità. Poco alla volta era intervenuta nella morta creatura una certa calma, e ora essa non invocava più il nome di colui dal quale le era venuto tutto il male, ma anche il bene possibile, e come natura comanda in tali casi, si era sordamente incattivita. Aveva cominciato col mormorare brutte parole fra sé all'indirizzo di Ippolito, quando costui la rimproverava per qualche cosa che aveva mal fatto, non potendo soffrire Felipe e il sorriso cattivo con cui la guardava, tentò più volte di impaurirlo, uscendo, quando il giovane meno se lo aspettava, da dietro una porta o da sotto un tavolo con un lamento assai brutto. Tutte le cose faceva storte e male, un po' perché veramente troppe per le sue zampine, un po' per provocazione. Aveva messo su una lingua così tagliente che Felipe un giorno, urlando, minacciò di tagliargliela, e Ippolito si mise a chiamarla demonio. Per nulla spaurita, colei che un giorno era stata distinta col nome di Estrellita o Piccola Stella, involgaritasi al massimo, fece presente ai congiunti del marchese che per le sue fatiche desiderava in compenso dei soldi, non meno di 30 centavos al mese, che i fratelli, dopo aver finto di tentennare, accondiscesero a darle sotto forma di certe pietre piatte che il marchese stesso, a volte piangendo, raccoglieva nelle sue passeggiate lungo il mare. E questo era il motivo per cui erano care alla servetta, che del resto non mancava di attribuire ad esse, nella sua ignoranza, un certo valore. Stavano così le cose, quando, un mese prima che il conte Aleardo sbarcasse ad Ocagna, era giunta la nave di colei che era la involontaria causa di tutto, e ora doveva portarsi via il vero tesoro della Iguanuccia, cioè il suo babbo. Da parole udite qua e là, la bestia aveva preso l'abitudine, invero riprovevole, di spiare, da certi grandi illuminamenti nel viso del giovane e da certi sguardi vittoriosi dei Guzman, che tuttavia si sforzavano di nasconderle gli eventi, chiudendola perfino quando era notte nel pollaio, a ciò che nulla udisse, la creatura aveva compreso che l'anima sua e perciò la sua vita stavano per salpare definitivamente da Ocagna e che lei era perduta. Allora, quel suo sgradevole atteggiamento, la villania, le brutte parole, gli sgarbi, la lingua tagliente, tutte le reazioni di una creatura colpita, ma non privata della speranza definitivamente, erano di colpo cessate. La bestia sembrava invecchiata. Realmente non si reggeva sulle zampine, né aveva forza di niente. Nella sua mente un rombo continuo. Il babbo va via, il mare. Non aveva alcuna collera contro la sposa, in quanto quel genere di affetto non la riguardava, e ora, non avendo altra speranza che nel fatto di muovere a compassione quel cuore così amato, accentuava, se era possibile, il suo stato di miseria con piccoli infingimenti che non abbiamo voglia di rimproverarle. Come il fasciarsi ora questa, ora quella zampina, così al pozzo era stato ingannato il conte, o il fare una grande tosse che la spezzava tutta quando il tesoro passava, eccetera, eccetera. Ma, ahimè, tutto era sempre inutile. Mai il marchese si accorgeva di lei, mai i fratelli avevano altra reazione che il rimbrotto o la risata. Anche se talvolta, per pura dimenticanza, o se il marchese leggeva qualche sua pagina, accettavano che rimanesse con la famiglia nella medesima stanza. Era davvero finita per la nostra diabolica Iguanuccia, e ora, malgrado si sforzasse di mantenere la sua calma, qualcosa le faceva male davvero e molto. Le sembrava che una pietra assai grande le fosse stata applicata sul petto e con tutte le sue forze voleva gridare:
«Babbo, aiutami, babbo mio!»
Ma la voce non le usciva più dalla gola, proprio come se fosse morta, e l'isola del tutto disabitata.
La 18ª puntata dell'Iguana di Anna Maria Ortese, letta da Monica De Muro per Ad Alta Voce, che è a cura di Anna Antonelli, Fabiana Garbolante e Lorenzo Pavolini, per la regia di Riccardo Amorese. E come sapete, ogni puntata è riascoltabile da raiplayradio.it. Congedo da Pino Daniele. L'album di questo pomeriggio era Pino Daniele, per l'appunto, del 1979, secondo del cantautore. La conclusione è con Chi te ne o mare.
S'accorge tutto quello che succede, o sta lontana e ti fa sentire come conosci. Chi te ne amaro sai, porta una croce. Chi te ne amaro cammino capo casa lata, chi te no mare o sabaca e fesse contento, chi te no mare sai contento.